Allora riprendiamo i lavori che non si sono conclusi con il dibattito di prima. E grazie a chi ancora resiste. E iniziamo con il quarto intervento di questo pomeriggio. Ecco, questo è un titolo che mi mette un po' in difficoltà. Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e del ANPR. Poi questi acronimi, perché a uno ci arrivo, uno ancora, ma al terzo proprio, buongiorno, mi sfugge. La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia. I relatori sono Nicola Gargano e Massimiliano Ponchio dell'associazione Amadir. Prego.
Allora, io non sottraggo tempo, sono Nicola Gargano, accanto a me Massimiliano Ponchio, io sono il presidente dell'associazione Amadir. Non c'è poi. Meno male che non c'è. Ok. Nonché anche blogger, c'ho un blog sul processo telematico. Un blog sul processo telematico che si chiama Quando il processo è telematico.it, dove racconto un po' di storia appunto del PCT, che sta per processo civile telematico. Su Amadir invece trovate tutte le informazioni su chi siamo, cosa facciamo, sul nostro sito web amadir.it. Il tempo è poco e quindi andiamo avanti, entriamo nel clou di questa relazione. E visto che prima si parlava di bombe, adesso ne lanciamo una anche noi.
Anche, no.
cosa succede il 15 dicembre 2013? Perché l'anno scorso, a ridosso del dicembre, si parlava di fine del mondo. Quest'anno sicuramente non di fine del mondo, però di qualcosa di importante sicuramente. Prima però facciamo un passo indietro e vediamo la PEC oggi. Che ingresso ha fatto nel processo civile, perché c'è l'articolo 136 del codice di procedura civile in cui già tutti gli avvocati sono abituati a ricevere delle PEC al posto dell'ufficiale giudiziario che bussa alle porte dei nostri studi, e il 149 bis ci parla di notifiche non solo all'avvocato ma anche alle parti, quindi parti che possono essere i privati cittadini ma anche imprese, soprattutto per ora imprese, e la legge 53 del 94 che è sulle notifiche in proprio, che consente agli avvocati abilitati presso un elenco, in pratica in particolare l'articolo 3 bis, consente dove non ci sono impedimenti particolari di effettuare le notifiche direttamente alle PEC estratte da pubblici elenchi. Questa normativa è già operativa in realtà da più di 2 anni, in realtà nell'ultima modifica sono stati chiariti molti dubbi, in particolare le modalità di notificazione, e si è detto anche che quali sono questi pubblici elenchi, che sono appunto l'ANPR, che è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è un elenco in cui saranno inserite tutte le PEC dei cittadini che vorranno comunicare la propria PEC come domicilio digitale. Attenzione, che vorranno o a cui sarà imposto, perché poi probabilmente si arriverà anche a un'assegnazione di default ai cittadini di un indirizzo PEC. Il registro tenuto dal registro delle imprese e degli indirizzi PEC, già oggi se facciamo una visura camerale di un'impresa abbiamo anche l'indirizzo PEC, che è a tutti gli effetti il domicilio digitale di quell'impresa, e l'INIPEC, che è un altro elenco, un albo unico di PEC di imprese e professionisti, e il REGINDE. Il REGINDE è il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, un elenco sempre tenuto presso il Ministero della Giustizia in cui ci sono le PEC di tutti gli avvocati e di tutti gli uffici giudiziari. Questi elenchi, secondo, tralascio tutta la polemica che c'è stata e la giurisprudenza di merito si è occupata di stabilire se questi elenchi erano già pubblici prima del 15 dicembre o meno, tralasciamo questa querelle e andiamo direttamente a quello che succederà il 15 dicembre. L'articolo 16 del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 ci dice che dal 15 dicembre saranno pubblici, quindi dal 15 dicembre io potrò, se sono abilitato alle notifiche in proprio, effettuare una notifica a questi indirizzi. Chi ha adesso una PEC e chi potrebbe ritrovarsela? Abbiamo detto che i professionisti iscritti in albi, le imprese costituite in forma societaria già ce l'hanno, La ditta individuali la devono avere dal 30 giugno 2013 e non sappiamo bene la portata di questa norma, non sappiamo bene quali possono essere le conseguenze per una ditta individuale che magari non sempre ha la stessa preparazione che può avere una impresa costituita in forma societaria. Io ho visto scene da panico prima del giugno scorso, ho visto ditte individuali che potevano anche essere per esempio la signora del caseificio dietro lo studio che di punto in bianco si è ritrovata ad andare nel negozio di informatica per acquistare un lettore di firma digitale per comunicare questa PEC, dicendo poi ma tanto io questa PEC la do al commercialista, se la vedrà lui, senza sapere cosa può accadere su quella PEC, perché la ditta individuale può essere chiunque, può essere anche magari un soggetto che non ha quella preparazione che può avere invece una società che ha al suo interno una struttura anche molto spesso con un ufficio legale. Ma andando ancora più oltre, sempre il decreto sviluppo ci dice che i cittadini possono richiedere una PEC e comunicarla come domicilio digitale. Si è fatto un passo ancora in avanti col decreto del fare, dicendoci che tutti i cittadini che, non adesso perché la NPR andrà a regime dal 31 dicembre 2014, però quando la NPR sarà a regime, io cittadino vado a fare un cambio di residenza, chiedo il documento, la carta d'identità elettronica e mi viene assegnata una PEC. Mi viene assegnata una PEC che poi è successivamente attivabile. Tra l'altro il decreto del fare non ci dice neanche se questa PEC sarà già attiva o potrà essere facoltà del cittadino attivarla o meno. Sicuramente, ricostruendo un po' di norme, sarà sicuramente una check PAC, ovvero una PEC che però consente la comunicazione a circuito chiuso solo tra PA e cittadino, e quindi questo pone un altro problema, perché evidentemente l'avvocato abilitato alle notifiche improprie non potrà utilizzare questa PEC per effettuare le notifiche, pur avendo, secondo la legge sulle notifiche improprie, accesso a questo elenco che è la NPR. Parliamo però di quali sono le garanzie per il cittadino, per l'impresa, per tutti quei soggetti che oggi hanno una PEC o potrebbero ritrovarsela. Il parallelismo, quando il processo era di carta e quando il processo invece è telematico. Quando il processo era di carta, che succedeva? Succedeva che ci sono ancora degli articoli che regolano la notifica di carta. Il 140 sull'irreperibilità, quando la notifica mai non riesce e l'ufficiale giudiziario deposita copia presso la casa comunale e viene poi mandata una raccomandata. Il 143, e io per esempio nel 143 individuo un vero diritto a nascondersi, e torniamo al titolo della relazione, che è: esiste un diritto a nascondersi? Con la carta probabilmente sì, perché con la carta io ho comunque delle garanzie che affinché si perfezioni la notifica si devono verificare una serie di possibilità. Ovvero il 143, se la residenza e il domicilio sono sconosciuti, mi dà addirittura 20 giorni tra l'ultima formalità che espleta l'ufficiale giudiziario e il perfezionamento della notifica. Le garanzie che dà invece la notificazione a mezzo posta e anche il 140, visto che anche il 140 poi prevede una raccomandata di avviso, sono che comunque per il destinatario la notifica si perfeziona sempre nel momento in cui il destinatario dà legale conoscenza dell'atto. Tra l'altro è stata poi modificata la legge sulle notificazioni a mezzo posta, nel senso che se non è il soggetto destinatario a ricevere copia della raccomandata, addirittura viene effettuato un secondo avviso. Quindi due raccomandate con due ricevute di ritorno e stamattina ho avuto una difficoltà in udienza perché avevo la ricevuta della seconda raccomandata, la lentezza delle poste ha fatto sì che non mi arrivasse in tempo la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario, non fa fede la stampata del dove quando la posta italiana, ho dovuto avere un rinvio. Con la PEC sicuramente questo non succederà, perché quando il processo è telematico il 149 bis, che già esiste e prevede la possibilità per un ufficiale giudiziario che impazzisce, o meglio che rinsavisce, perché per me può essere un'ottima opportunità per ridurre il carico degli uffici, la notificazione mezzo PEC, già ci consente che l'ufficiale giudiziario in teoria potrebbe inviare una PEC e sostituirsi alla notifica cartacea o a mezzo posta, e quindi inviare una PEC al soggetto che ha una PEC comunicata in un pubblico elenco. Lo può già fare l'avvocato, e lo potrà fare l'avvocato senza alcun dubbio dal 15 dicembre, e quando si perfeziona la notifica. La notifica si perfeziona soprattutto per il mittente, si perfeziona quando ho la prima ricevuta dalla PEC di accettazione, per il destinatario quando ho la ricevuta di consegna, che poi vedremo meglio con l'amico Massimiliano Ponchio che quella ricevuta non è proprio una consegna, ma questo lo sappiamo bene, e quindi si perfeziona quando abbiamo quella ricevuta di consegna. Una presunzione, appunto, non una vera e propria consegna. E quindi quali sono le garanzie? Ma prima andiamo a vedere cosa fanno gli altri, perché negli altri paesi, in Australia abbiamo già esempi di notifiche via Facebook, ci fu un primo caso nel 2008, adesso cercando oggi notifica via Facebook Australia su Google troviamo tantissimi esempi di notifica su Facebook. In altri stati americani invece le garanzie sono talmente pregnanti che deve esserci il tocco in alcuni stati americani per notificare. Mi è venuta in mente una scena di un film, Tutta colpa di Sara, in cui c'è un ufficiale giudiziario che gira l'America per fare le sue notifiche, e quando, vedete, fa le sue notifiche, fa addirittura una foto al soggetto che riceve la notifica con l'orario dell'orologio. E evidentemente in questo momento la notifica si perfeziona, vediamo il soggetto che prende l'atto e vediamo un orario. E se il processo è di carta, quindi vi è sempre una garanzia di rispetto del contraddittorio, in Italia e anche negli altri paesi. Ma se il processo è telematico, ci sono le stesse garanzie? E su questo passo la parola a Massimiliano. Facciamo cambio, sì.
Bene, io mi chiamo Massimiliano Ponchio e sono più il cuore tecnico e pratico di questa breve presentazione. Allora, innanzitutto PEC, acronimo di posta elettronica certificata, è sostanzialmente quello che nel medio periodo diventerà il domicilio digitale di ogni cittadino, di ogni impresa, di ogni professionista. Per le imprese già succede, è già obbligatorio dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Per i cittadini diventerà facoltativo ora, ma all'atto del primo cambio di residenza è molto probabile che questa PEC verrà abilitata a propria insaputa magari. E quindi sostanzialmente, per tornare appunto al pratico e per verificare bene l'impatto che ha l'utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata rispetto ai nostri diritti, possiamo sicuramente concludere che da qui a un anno e mezzo la PEC sarà tutta intorno a noi. Cosa riassunta da questa immagine che sicuramente tutti voi conoscete. Per essere più, per così dire, generalisti e non fermarsi semplicemente alle problematiche relative al rapporto tra l'avvocato e il tribunale, bisognerà considerare, perché già avviene, che larga parte della comunicazione della pubblica amministrazione con il cittadino avverrà quasi esclusivamente via posta elettronica certificata. Allora, io ho fatto semplicemente qualche esempio e poi ho tratto un'ipotesi. Allora, un esempio che tocca le imprese, il DURC, proprio molto di recente, il DURC cartaceo non esiste più, esiste solamente il DURC trasmesso e richiesto via PEC. Già larga parte delle comunicazioni camerali avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata per le società. Adesso avviene anche per le ditte individuali. Le comunicazioni relative a conguagli, ad esempio in materia previdenziale, avvengono già attraverso la posta elettronica certificata. Molte comunicazioni all'interno della pubblica amministrazione tra pubbliche amministrazioni avvengono già utilizzando la posta elettronica certificata. Quindi non stiamo parlando di qualcosa che è domani, stiamo parlando già qualcosa che è ieri, di qualcosa che è ieri. Però, proprio perché volevo rimanere molto sul pratico, ho fatto un'ipotesi. Facciamo finta che un domani succeda questo. Addio multe cartacee, arriverà una PEC. Allora, io sono fresco di multa perché me ne è arrivata una la settimana scorsa, quindi ho ripassato il flusso informativo di quando ti arriva una multa. Allora, sostanzialmente, nel mio caso, è successo esattamente quello che volevo rappresentare quest'oggi. Cioè, sostanzialmente, una signora, che si chiama Postina, suona il campanello di casa mia volendomi consegnare una multa. Io non sono a casa, per cui semplicemente lascia un avviso sulla mia casella postale fisica, dicendomi, comunicandomi che c'è un atto giudiziario da ritirare a mio nome. Il giorno successivo, ovviamente, proprio per le garanzie del cosiddetto processo di carta, viene recapitata un'altra lettera, sempre con una bustina verde, che mi notifica, che mi informa che non è stato possibile recapitare quell'atto e quindi mi inserisce all'interno della busta un'ulteriore striscia di carta che mi invita ad andare a ritirare la multa presso l'ufficio postale. Allora, facciamo finta che appunto la mia multa non fosse arrivata per posta tradizionale ma utilizzando una PEC. Cosa ne sarebbe stato dei miei diritti? Cioè, sostanzialmente, cosa sarebbe successo a quella multa nel caso in cui non mi avesse trovato al mio domicilio digitale? Perché può succedere. Quindi la domanda più generale da farsi è: siamo sicuri che per i nostri diritti, nel momento in cui questo sistema di posta elettronica certificata sarà implementato in maniera intensiva, per i nostri diritti sia tutto come prima? Allora, rapido recap, ve l'ho già detto. Ho identificato con la linea rossa quella che io chiamo la zona certificata, cioè una zona per così dire garantita, laddove sostanzialmente le comunicazioni siano certe. Nel caso specifico, ve l'ho già detto, questo è il caso della multa recapitata in modalità tradizionale, cioè sostanzialmente tutto il processo dall'inizio alla fine è in qualche modo certificato e garantito, perché il destinatario, cioè io nel caso specifico, ho contezza di tutto ciò che è successo. Vediamo invece cosa sarebbe successo con una multa spedita, notificata, giusto?
Notificata
via PEC. Sarebbe successo esattamente questo. Allora, vi invito a considerare quella che è la riduzione dell'area circondata di rosso, cioè dell'area che io chiamo zona certificata, zona di garanzia, chiamatela come volete. Sostanzialmente ci sarebbe stato un soggetto che avrebbe spedito un messaggio di posta elettronica certificata che sarebbe arrivato a un provider. Il provider si sarebbe incaricato di spedire al provider del destinatario, al mio provider, e io avrei dovuto in qualche modo scaricare quel messaggio. Bisogna considerare però che mentre la zona rossa è quella certificata, cioè dove si ha certezza legale dell'effettivo flusso informativo, tutta la rimanente parte del processo non ha alcun tipo di certificazione. Quindi sarebbe sicuramente potuto succedere per varie ragioni, io ne ho indicate solo alcune nella slide. Dobbiamo considerare ad esempio che abbiamo un sistema operativo all'interno del nostro computer che è chiuso, quindi non sappiamo cosa succede all'interno. Possiamo avere all'interno del nostro computer semplicemente un sistema operativo vecchio. La PEC non ci dice cosa dobbiamo usare per utilizzare il servizio, non ci dice bisogna utilizzare almeno, oppure bisogna utilizzare il client tal dei tali, non dice nulla. Possiamo avere dei sistemi anti-spam particolarmente invasivi, oppure possiamo avere altri programmi che in qualche modo si interpongano tra noi e il nostro provider di posta elettronica certificata. Allora, cosa ne ho tratto io questa breve riflessione sull'utilizzo massiccio della PEC, che sicuramente vi ha una traslazione del rischio, io giudico anche molto pesante, parlo da tecnico, non da legale, sicuramente c'è una traslazione molto pesante dei rischi, ovviamente sul destinatario. Il problema non ce l'ha il mittente relativamente alle notifiche, per esempio in futuro, di atti giudiziari. Ce l'ha semplicemente chi quell'atto deve conoscerlo e non ne conosce l'esistenza precedente. Allora, tanto premesso, ci sono a mio parere alcune zone d'ombra che bisogna in qualche modo di cui bisogna tenere presente. Allora, una casella di posta elettronica può succedere che si riempia. Allora, noi sappiamo che la consegna sulla PEC implica la consegna anche al soggetto titolare di quella PEC. La PEC è il nostro domicilio digitale. Allora, cosa succede quando la PEC è piena? Allora, tecnicamente succede che la ricevuta di consegna torna indietro con un errore, casella piena. Allora, cosa può succedere nel momento in cui, ad esempio, un soggetto tenga artificiosamente piena la propria casella di posta elettronica certificata? Perché la notifica non può avvenire a quel punto. Oppure, cosa succede se invece legittimamente una persona lascia tutta la propria posta sullo spazio disco del provider, sui suoi 5 giga di spazio ne tiene uno di libero, però magari succede che un avvocato, che notoriamente non sono propriamente bravissimi con la tecnologia, comincia a spedire più e più volte lo stesso messaggio perché pensa di aver fatto degli errori. E riempire un giga con messaggi da fino a 50 megabyte, che mi pare essere il massimo per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica certificata, è questione di 20 messaggi, quindi voglio dire, il destinatario potrebbe al contrario non essere assolutamente al corrente dell'esaurirsi dello spazio disco. Allora, qui ovviamente la soluzione da ricercarsi è di tipo tecnico, cioè sostanzialmente bisognerebbe fare in modo che il provider di posta elettronica certificata andasse a implementare un sistema di alert sulla imminente fine quota dello spazio disco che mantiene quella PEC. Oltre poi magari considerare che forse, se in un servizio, quello della PEC, di particolare rilevanza pubblica, molto probabilmente sarebbe il caso di non esaurire mai la quota. Cioè, sostanzialmente, hai 5 giga di spazio? Ok, ti assicuro comunque un 10% over quota che ti permetta di effettuare le notifiche o di inviare le informazioni, tanto ormai lo spazio disco è commodity, quindi. Allora, c'è poi un altro problema, un'altra zona d'ombra che io ho rilevato nella realtà. Non possiamo fare nomi, però succede. Ci sono dei provider di posta elettronica certificata che permettono di attivare posta elettronica certificata, vi parlo presso ordini professionali, permettono di attivare appunto email di posta elettronica certificata partendo da dati pubblici, per cui io posso tranquillamente prendere le informazioni, ad esempio, di Nicola Gargano, inserisco il suo numero di iscrizione, la sua data di nascita, il suo codice fiscale, nome e cognome, schiaccio un pulsante, mi viene restituita la username e la password per una casella di posta elettronica certificata. Allora, vi ricordo che uno dei capisaldi della posta elettronica certificata è la non ripudiabilità. Quindi, nel momento in cui noi ci scontriamo con l'affidamento di una casella di posta elettronica certificata che di fatto non è controllata, ci troviamo a schiantarci contro il principio della non ripudiabilità di un messaggio proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Altra zona d'ombra: quando la PEC è condivisa, le aziende si fanno una PEC, di più non viene richiesto, però spesso e volentieri malinterpretano la certezza che viene in qualche modo venduta riguardanti i servizi di posta elettronica certificata, pensando che da una casella n persone possano inviare messaggi di posta elettronica certificata. Ebbene, in questo caso bisogna considerare che la provenienza può essere esclusivamente da, appunto dall'effettivo intestatario della casella, a meno che ovviamente non si utilizzi, come dovrebbe essere fatto, il sistema di firma digitale. Ci sono poi un'inesauribile serie di problemi di sicurezza. Qui abbiamo quest'oggi la fortuna di avere molti esperti di sicurezza, lascio a loro eventualmente lo scoprire di tutta una serie di problemi relativi alla sicurezza proprio dei sistemi di posta elettronica certificata, che già sono stati ampiamente scoperti. Parole giuridiche.
Okay. Molto velocemente qualche soluzione invece giuridica. Corte Costituzionale, che già ha risolto molti problemi sulla notifica a mezzo posta. Estendere la sanzione prevista dall'articolo 2630, che è l'omessa comunicazione o deposito di dati al presso registro imprese. Se io non deposito la mia PEC, non comunico la mia PEC al registro imprese, mi arriva sanzione di 206 euro, 2065 euro. Estendere questa sanzione a chi magari mantiene la sua PEC volutamente piena può essere una soluzione. Seconda soluzione, applicabilità dell'articolo 16 del decreto sviluppo, che, attenzione, si intitola biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica, quindi secondo me si potrebbe anche applicare alle notificazioni per via telematica, ovvero un soggetto che comunque è obbligato a avere un indirizzo di posta elettronica certificata ha anche l'onere di mantenerlo libero, perché se la mancata consegna non avviene per causa imputabile al destinatario, si ha per consegnata e diciamo le notifiche devono essere eseguite mediante deposito in cancelleria. Mi rendo conto che è difficile porre un'applicazione estensiva di questo principio, però in un discorso de iure condendo si può pensare a creare una soluzione di questo tipo da estendere anche ai soggetti non avvocati. Qualche garanzia invece c'è, per esempio ce la dà la legge fallimentare. Nell'ultima modificazione della legge fallimentare si dice che l'istanza di fallimento con pedissequo decreto poi viene notificata all'indirizzo PEC dell'impresa. Se questa notificazione non riesce, si effettua una notifica nelle forme ordinarie. Quindi secondo me, se c'è questa garanzia, si può trovare un escamotage per applicare questa soluzione, visto che nella rubrica del testo c'è scritto espressamente notificazioni per via telematica, anche a tutti quei soggetti che devono comunicare la propria PEC e non solo agli avvocati. Però questo, mi rendo conto, è un discorso, un grosso sforzo interpretativo. E ripasso la parola a Max.
Allora, io come la signora Bertoni mi faccio tantissime domande, però siccome mi sono già dilungato troppo fino ad ora, allora ne salto un po', magari poi le vedrete sulla PEC. Una cosa però è abbastanza importante comprendere, che la PEC, sebbene venga venduta come un grandissimo sistema sicuro per la spedizione di messaggi e soprattutto con un elevato grado di certezza, bisogna sempre considerare che PEC non è un sistema di tipo end-to-end, cioè non è come il postino che se non ci trova ci consegna la posta, cioè ci consegna un avviso e poi noi andiamo a riprenderci l'atto e ci viene riconsegnato un ulteriore messaggio che ci dice di andarci a prendere l'atto. Non è un sistema end-to-end, il destinatario non è mai tutelato, perché c'è una semplice equivalenza di legge che ci dice: nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata, sia esso un messaggio di un amico o un messaggio contenente un atto giudiziario, nel momento in cui c'è la consegna presso il provider, quel messaggio è notificato. Allora, io mi sono preso la briga di approfondire, perché certe cose talvolta è necessario approfondirle molto per poterle comprendere pienamente. Allora, sono tantissimi, a mio parere, buchi pratici di aderenza della comunicazione via PEC rispetto alla comunicazione tradizionale nel processo civile telematico. Però sicuramente una delle zone d'ombra più importanti è la genesi della PEC. Allora, non tutti sanno che il CNIPA, che si è inventato questo standard solo italiano peraltro, ha pensato bene di presentarlo anche presso l'IETF. L'IETF, che è l'Internet Engineering Task Force, che regola in qualche modo gli standard della rete. Trovate il link, la RFC è la 6109, quindi potete anche voi consultarla in ogni momento. Allora, sostanzialmente, che semplificazioni fa CNIPA relativamente alla PEC? Io ho fatto una traduzione che però credo sia molto fedele, però c'è la versione in inglese. Allora, sostanzialmente nel momento in cui pensa alla PEC, cioè pensa a un sistema sicuro di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione o tra cittadini, parte con questo scope. Per assicurare comunicazioni sicure tramite internet, la crittografia può essere utilizzata con la posta elettronica per fornire alcune garanzie rispetto all'identità del mittente, l'integrità del messaggio, confidenzialità e non ripudio. CNIPA CNIPA è a conoscenza, perché lo dice, lo scrive, è a conoscenza che ci sono già degli standard tipo end-to-end per raggiungere questi obiettivi, ma sostanzialmente dice che c'è uno svantaggio, cioè che siccome la tecnologia che certifichi il processo end-to-end è troppo difficile applicazione in Italia, ne consegue che è necessario fare un'adeguata alfabetizzazione poi di chi queste tecnologie le dovrebbe usare. Allora cosa dice? Siccome noi ci siamo inventati questa PEC che secondo noi è buona perché usa i server al posto delle terminazioni per firmare messaggi, la implementiamo. Lo svantaggio, e ripeto, qui è sempre CNIPA che lo scrive, consiste in un abbassamento del livello di sicurezza perché la protezione non copre l'intero flusso di comunicazione. Quindi CNIPA, nel momento in cui informa e magari pretenderebbe uno standard da IETF, sa di questa intrinseca insicurezza del sistema PEC. Finisco, praticamente termino con questa mia slide. Qual è il succo del ragionamento? Che usare standard riconosciuti come sicuri in Italia è sostanzialmente troppo difficile. Quindi semplifichiamo tutto, pur sapendo che è meno sicuro, creiamoci questa PEC e rendiamola obbligatoria per tutti, facendoci girare sopra, tra l'altro, l'intero sistema giustizia e larga parte delle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Allora, la mia idea, che non è ovviamente l'idea del secolo, ovviamente la soluzione tecnica è sostanzialmente questa, cioè fare in modo che invece il sistema PEC copra dall'inizio alla fine l'intero processo di comunicazione, quindi sostanzialmente che la zona certificata sia più ampia, molto più ampia rispetto a quella che adesso invece PEC copre. Vi invito a visitare il blog dell'Avvocato Gargano, dove appunto ci saranno sempre più spesso aggiornamenti relativi a appunto a queste tematiche. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se mi sono un po' dilungato, vi ringraziamo, vi ringrazio io e la parola di
Nicola
Gargano.
Grazie a voi per queste preziose informazioni che ci avete dato, io almeno buona parte ignoravo e che non mi faranno dormire tranquilla, perché già ho problemi con la posta, gli avvisi delle multe, adesso così non c'è speranza proprio che mi pagherai il tempo. E cederei la parola. Cederei la parola a Stefano Ricci dell'Università dell'Insubria, Andrea Palumbo dell'Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca. Il titolo del loro intervento è "I Big Data e il superamento del principio di finalità del trattamento".
Partire la presentazione.
Qua, io uso questo in genere.
Ok. Buonasera a tutti. Innanzitutto premetto che cercheremo di essere il più brevi possibile, in quanto è tardi per tutti, e cercheremo di non ripetere dei concetti che sono già stati evidenziati nelle altre relazioni anche se comunque è abbastanza inevitabile trattando il tema dei big data. Cercheremo comunque di essere abbastanza sintetici. L'oggetto della nostra relazione è, come vedete, big data, il superamento del principio di finalità. Scusate che avvicino un po' il microfono, ci arriva. No, vabbè, va benissimo questo, scusate. Innanzitutto abbiamo deciso di iniziare il nostro intervento dando una definizione. È una definizione abbastanza classica, è stata già data dall'avvocato Mantelero stamattina, una definizione di Big Data. Noi abbiamo deciso di riportare la definizione proposta dal gruppo dell'articolo 29 dell'Unione Europea, che definisce in modo, come dicevo, in modo abbastanza classico i Big Data come quei giganteschi insiemi di dati, i cosiddetti datasets, detenuti da multinazionali, governi e altre grandi organizzazioni che vengono analizzate attraverso l'utilizzo di algoritmi informatici. I big data sono, ma è già stato detto ampiamente, servizi, sono strumenti che vengono utilizzati in servizi diffusissimi che tutti i giorni noi utilizziamo. Qui io ho elencato, farò tre esempi velocissimi di utilizzo dei big data in servizi che utilizziamo quotidianamente. Per esempio nei motori di ricerca, quando noi utilizziamo Bing, quando utilizziamo Yahoo, quando utilizziamo Google, questi motori di ricerca ci forniscono un cosiddetto servizio di autocompletamento, e questo è un servizio che si basa sui big data. Questo esempio comunque lo approfondirò più avanti. Altro esempio classico è quello dei navigatori satellitari. Nel momento in cui noi li utilizziamo, loro raccolgono i nostri dati relativi ai nostri spostamenti, per esempio, per poi rielaborarli e fornirceli sotto forma di servizi accessori, per esempio sotto forma di dati sul traffico. Altro tipo di servizio che fa un grande uso dei big data sono le TV digitali, o meglio i decoder delle televisioni satellitari. Nel momento in cui noi guardiamo un film su Sky, vi posso assicurare che il nostro decoder di Sky registra tutte le operazioni che effettuamo e le rielabora per scopi che a noi sono per la maggior parte ignoti. L'emergere di questo fenomeno di big data impone anche la creazione e l'evidenziazione di un altro tipo di concetto, che è quello di small data. Mi sembra che oggi non sia stato affrontato da nessuno, anche se è comunque un concetto classico quello di small data. È stato affrontato per esempio da molti autori americani, per esempio Victor Meyer Schoenberger. Small data che cos'è? È un concetto più difficilmente definibile. Si può definire sicuramente attraverso una definizione negativa, come tutto ciò che non è big data, però non è una definizione che ci soddisfa. Possiamo definire in modo più preciso sicuramente gli small data come quei trattamenti, quei dati che vengono trattati in modo tradizionale e che subiscono e che sono oggetto di una circolazione limitata. Io ho inteso nel momento in cui pensavo a una slide con una definizione di dato personale di small data, ho inserito esclusivamente la definizione di dato personale che è presente nel codice della privacy italiano. Questo perché? Non perché small data sia uguale a dato personale, ma perché il dato personale rispetto ai big data è il perno centrale comunque del concetto di small data. Faccio un esempio pratico di distinzione tra small data e big data, ovvero di dati che vengono trattati in modo tradizionale con una circolazione limitata e grandi insiemi di dati che vengono raccolti e rielaborati da organizzazioni internazionali, multinazionali e governi. Prendiamo Google. Io prima ho sentito che qualcuno ha detto non facciamo nomi, però io mi espongo e faccio questi nomi. Per esempio, Google offre un servizio che si chiama AdWords. AdWords è un servizio, non so se lo conoscete, comunque è un classico servizio con il quale si vende pubblicità. Google vende in particolare spazi pubblicitari per pubblicizzare offerte oppure per sponsorizzare dei link che verranno visualizzati nei risultati di ricerca del motore di ricerca di Google. Perché si parla di... Io l'ho inserito come esempio di trattamento di dati di tipo tradizionale con una circolazione di dati limitata. Perché nel momento in cui noi creiamo un account AdWords, quindi cerchiamo di usufruire del servizio AdWords e stipuliamo un contratto con Google per ottenere dello spazio pubblicitario, noi conferiamo dei dati a Google che Google, speriamo, dovrebbe trattare esclusivamente per dare esecuzione a quel contratto. Quindi stiamo parlando di un trattamento dei dati che deve essere conforme a una disciplina tradizionale in materia di protezione dei dati personali e che dovrebbe avere dati che dovrebbero avere una circolazione limitata. L'esempio che avevo già fatto invece è quello dei sistemi di autocompletamento nei motori di ricerca. Google ha un servizio differente invece che si chiama Google Suggest. Google Suggest è un servizio con il quale Google fornisce a tutti gli utenti che utilizzano il suo motore di ricerca dei suggerimenti quando questi inseriscono dei termini nella maschera del suo motore di ricerca. Se noi per esempio inseriamo la parola Duomo, verrà fuori come suggerimento di Milano. Questo perché? Perché Google, ogni qualvolta un utente utilizza la sua maschera di ricerca, quindi il suo motore di ricerca, raccoglie dei dati personali e li tratta per finalità che noi non conosciamo. Una di queste che conosciamo è quella di Google Suggest, ovvero raccoglie e rielabora tutte le chiavi di ricerca degli utenti per poi fornirle ad altri utenti in veste di suggerimenti. È chiaro che è un servizio utilissimo, però noi nel momento in cui abbiamo utilizzato il servizio del motore di ricerca non sappiamo e non siamo stati informati rispetto alle finalità per cui le nostre chiavi di ricerca sono state utilizzate, che sono dati personali. Ora, ho dato una definizione sia di big data come grandi insiemi di dati che vengono trattati da determinati attori, una definizione di small data come, ripetiamolo, trattamento di dati di tipo tradizionale con una circolazione limitata e abbiamo fatto due esempi, il servizio di AdWords e il servizio Google Suggest. Ora occorre vedere quali sono i principi cardine nel nostro ordinamento in materia di trattamento di dati personali. Io li ho riassunti al massimo in questi tre principi, che sono sicuramente il principio di trasparenza e di finalità del trattamento, principio di lecità del trattamento e principio di pertinenza del trattamento. A volte compaiono con nomi differenti, però la dottrina maggioritaria ritiene che questi siano i tre principi alla base del nostro sistema e del nostro ordinamento. Innanzitutto il principio di trasparenza e di finalità del trattamento. Che cosa si intende? Si intende che nel momento in cui un soggetto fornisce dei dati personali, questo soggetto deve essere informato circa le modalità di questo trattamento, ma soprattutto circa le finalità, circa gli scopi per cui viene effettuato questa raccolta di dati e questo trattamento successivo. La finalità del trattamento, il principio di finalità del trattamento domina la disciplina in materia di dati, di protezione dei dati personali. Se noi non conosciamo per che scopi i nostri dati vengono raccolti, non siamo in grado di controllare il flusso dei nostri dati personali. Non siamo in grado di fornire un consenso valido. È il presupposto del consenso. Non siamo in grado poi, per esempio, di esercitare determinati diritti che ci conferisce il codice della privacy, per esempio i diritti di rettifica dei nostri dati personali, i diritti di cancellazione dei nostri dati personali. Ulteriore principio è il principio di liceità del trattamento, ovvero è necessario affinché un trattamento possa dirsi legittimo che questo sia effettuato sulla base di un consenso dell'interessato oppure sulla base di una norma di legge che consenta questo trattamento. Infine abbiamo un ultimo principio che è alla base della nostra disciplina e della disciplina comunitaria, che è il principio di pertinenza. È un principio che è comunque un corollario del principio di finalità ed è un principio secondo il quale i dati raccolti devono essere raccolti in modo che questi non eccedano le finalità per cui gli stessi sono stati raccolti. Scusate la ripetizione. Ora, la domanda che si pone alla luce di questi principi che abbiamo enucleato è se i trattamenti sui big data, su queste grandi mole di dati, possono dirsi conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. E se sì, o se no, perché? Lascio per la risposta la parola all'avvocato Ricci.
Ovviamente la risposta non ce l'ha e tra l'altro si appresta a fare l'ultimo intervento della giornata, quindi il più complicato. Il concetto fondamentale dal quale volevamo partire è questo, che i big data probabilmente rappresentano il nuovo mutamento tecnologico, di scenario tecnologico, che probabilmente porterà all'emersione di un nuovo modello di tutela dei dati personali. Diciamo che la normativa europea e quindi italiana in materia di protezione dei dati personali ha circa 40 anni. La prima normativa nazionale in materia è la normativa svedese del 1973 e da lì in poi, un Privacy Act, un Data Act svedese del 1973, e da lì in poi i principi cardine di questa normativa, che sono quelli che poi ha annunciato Andrea, non sono particolarmente cambiati. Tanto è vero che le linee guida OCSE del 1980 sono state recentemente emendate, sono state pubblicate il 9 settembre del 2013, sono state assunte l'11 luglio, ma sono state pubblicate il 9 settembre del 2013 e fondamentalmente i principi che stanno alla base dei trattamenti di dati personali sono rimasti quelli. Come ha detto giustamente Andrea, e per riepilogarli rapidamente, sono un principio di limitazione, cioè fondamentalmente io posso trattare soltanto quei dati che sono strettamente necessari per il raggiungimento di una certa finalità, chiamiamolo principio di proporzionalità, è esattamente la stessa cosa, chiamiamolo anche principio privacy by design, che è la versione, l'etichetta diciamo canadese dello stesso tipo di concetto, ma il principio fondamentale è quello. E ovviamente principio cardine, questo principio di limitazione, poggia sul principio di finalità, cioè deve essere ben chiara qual è la finalità del trattamento di quei dati personali. Secondo principio è il principio di trasparenza, trasparenza prima e trasparenza dopo. Trasparenza prima, io titolare del trattamento devo fornire l'informativa al soggetto interessato del trattamento. Trasparenza dopo, io titolare del trattamento devo dare la possibilità all'interessato di accedere ai suoi dati personali e verificare il trattamento che sto effettuando. Principio di base legale, fondamentalmente nel momento in cui c'è un rapporto tra privato e pubblico e tra privato e privato ci deve essere sempre una base legale del trattamento, cioè il trattamento deve essere sempre previsto da una legge, nel caso tipico del rapporto privato-pubblica amministrazione, oppure tipicamente il consenso nel caso del rapporto privato su privato. Anche in questo caso il consenso si basa essenzialmente sulla finalità del trattamento, perché io devo prestare tanti consensi già oggi per la normativa italiana quanti sono i trattamenti che vengono effettuati dal titolare del trattamento e che devono essere resi espliciti nell'informativa. L'ultimo principio è quello delle misure di sicurezza, che non ha attinenza col principio di finalità, che è un po' il centro di questa brevissima relazione, ma che vedremo è particolarmente importante. Ebbene, anche nella nuova versione delle linee guida OCSE, in cui si fa esplicito riferimento ai big data, restano fermi questi principi e la nostra idea fondamentale è che invece i big data siano esattamente all'opposto rispetto al principio di finalità, cioè il valore dei big data fondamentale è essenzialmente quello di portare al superamento del principio di finalità. Quando vennero emanate per la prima volta le normative sulla protezione dei dati personali, quindi stiamo parlando degli anni 70, Le esigenze di tutela erano fondamentalmente due. Bisognava evitare che ci fossero database segreti, cioè database non noti, e questo essenzialmente perché le primissime questioni riguardavano dei censimenti che venivano realizzati con i primi computer mainstream, che quindi potevano raccogliere e analizzare una grandissima quantità di dati. Quindi già allora, diciamo, c'era un tema di big data, perché c'era un cambio nello scenario tecnologico e quindi un aumento della quantità di dati che potevano essere trattati, e quindi si voleva impedire che ci fossero questi database segreti. Il caso NSA alla fin fine ci dimostra che anche qui non è cambiato tantissimo per quanto riguarda le esigenze di tutela. E la seconda cosa importante era evitare gli usi secondari di questi dati, cioè doveva essere chiaro a chi forniva questi dati, soprattutto nel rapporto con la pubblica amministrazione, e per quello che alla fin fine continuiamo a parlare di privacy, perché il rapporto privilegiato di quella prima normativa che anticipa tutte le successive nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato, e nel timore che il privato potesse subire dei danni o dei pregiudizi o delle limitazioni alla sua libertà nei confronti con l'operatore pubblico. Ebbene, i big data hanno la maggior parte del loro valore proprio nella impossibilità di predeterminare quelle che sono le finalità dei trattamenti che vengono effettuati. Cioè l'aspetto fondamentale che, secondo me, dovrà portare necessariamente ad una revisione del quadro giuridico di riferimento in materia di data protection è esattamente questa. I big data si fondano sul concetto di raccogliere il maggior numero di dati possibili e di utilizzarli per una quantità di finalità che a priori non sono ancora state individuate. Si dice che bisogna lasciar parlare i dati. Con questa avvertenza molto importante, che ovviamente i big data ci forniscono semplicemente delle correlazioni, cioè c'è anche un superamento, se volete, del principio di stretta causalità, cioè loro non ci mostrano un rapporto preciso di causa ed effetto, ma ci dimostrano semplicemente una correlazione, e i big data hanno la possibilità di non essere, hanno la possibilità, i big data non sono, possono non essere accurati. Da che punto di vista? Da un punto di vista importante, ad esempio quando abbiamo citato il servizio di Google che porta al completamento dell'informazione, riflettete su questo esempio molto banale. È ovvio che l'informazione relativa all'arresto di un personaggio pubblico è un'informazione che ha un certo tipo di rilevanza, dopodiché magari in quel caso si svolge il processo e il processo porta all'assoluzione della stessa persona. Notizia che ha una rilevanza infinitamente minore rispetto a quella relativa all'applicazione di una misura cautelare. Ebbene, il big data relativamente a quella persona, nel momento in cui noi utilizziamo come riferimento il servizio di Google che porta all'autocompletamento, sarà probabilmente inaccurato, cioè io inserirò il nome e il cognome di quella persona e il suggerimento che mi verrà fornito e che viene fornito, perché ovviamente non stiamo parlando del futuro ma stiamo parlando di oggi, è che questa persona è stata arrestata. Ed infatti i tribunali si pongono il problema di affermare dei nuovi diritti che possano, come dire, correggere questa struttura che è in re ipsa per il big data, e hanno affermato una sorta di principio di contestualizzazione dell'informazione, cioè comunque quell'informazione che per carità è corretta e precisa, corrisponde ad un algoritmo e quindi è automatico, non c'è l'intervento umano. Ecco un tema che giuridicamente ovviamente è fondamentale, sia per quanto riguarda la responsabilità civile, ovviamente a maggior ragione per quanto riguarda la responsabilità penale. In ogni caso comporta un danno eccessivo per l'interessato, perché evidentemente l'interessato ha il diritto a che quell'informazione sia accurata, e anche da questo punto di vista non ci stiamo spostando di molto da principi che venivano affermati, almeno in questo caso, 40 anni fa. Questa parte diciamo che l'ho già espressa, il concetto fondamentale, l'idea fondamentale è esattamente questa. Quali possono essere, e arrivo già direttamente alla fine così rispetto la mezz'ora per l'intervento, qual è quindi il modello di tutela che in questo momento sta emergendo e qual è il problema? Allora, un esempio ce l'abbiamo già del modello di tutela, cioè esistono già degli operatori che trattano big data e già adesso il problema del rapporto negoziale tra il povero interessato e la grande multinazionale che tratta grandi dati è stato già affrontato sia da un punto di vista legislativo sia dagli organi, che gli organi amministrativi che devono portare all'applicazione della privacy. E qual è stata la soluzione? La soluzione fondamentale è quella di spostare tutto quanto il peso della normativa ovviamente sul gestore dei dati. Mi riferisco ad esempio alla normativa in materia di violazione dei dati personali, quindi il cosiddetto data breach. Nel momento in cui c'è la violazione di dati personali per determinati operatori che sono stati predeterminati dal legislatore e sono i grandi operatori di telecomunicazione, questi soggetti hanno un obbligo di comunicazione essenzialmente nei confronti dell'autorità, non nei confronti dell'individuo, nei confronti dell'individuo soltanto secondariamente e soltanto a determinate condizioni, ma essenzialmente ce l'hanno nei confronti dell'autorità. E perché? Perché l'aspetto fondamentale è che deve essere il data hold, deve essere il titolare del trattamento dei dati, deve essere il grande operatore che deve fare un'analisi dei rischi e in particolar modo deve implementare le proprie misure di sicurezza per far sì che il trattamento dei suoi dati sia conforme a quella che è la normativa. Per me è appunto una normativa che verrà superata, ma come concetto l'asse fondamentale della normativa si sposta in maniera sanzionatoria, evidentemente, sul titolare del trattamento dei dati. Il rapporto negoziale, diciamo, di scambio tra il titolare del trattamento dei dati e l'interessato dei dati viene un po' superato proprio sul presupposto che ci troviamo di fronte ad un soggetto debole barra debolissimo, l'interessato, e invece un soggetto che economicamente e tecnicamente è enormemente superiore, vale a dire l'operatore, l'internet service provider o l'operatore di telecomunicazioni. Quindi sono state aumentate in maniera esponenziale le sanzioni, essenzialmente sanzioni di natura pecuniaria. C'è evidentemente un danno reputazionale importante per questi operatori e quindi tutta quanta la speranza di tutela per questo tipo di big data almeno si sposta nel rapporto tra l'autorità garante e il singolo operatore. E quindi qual è il problema, secondo me, e con questo chiuso? Che fondamentalmente c'è un disallineamento totale tra un mercato dei big data in cui gli operatori operano su base, tra virgolette, nazionale per quanto riguarda quello che vi stavo raccontando, cioè il modello di tutela, cioè gli obblighi a cui si devono conformare, nel momento in cui ovviamente il mercato di riferimento dei big data è un mercato invece mondiale e quindi il consumatore è un consumatore di qualsiasi tipo di paese. Questo che cosa porta? Porta evidentemente ad uno svantaggio competitivo evidente per le imprese che lavorano, che hanno base in paesi in cui si sta affermando questo modello di tutela, cioè un modello di tutela in cui fondamentalmente non è più importante il rapporto orizzontale tra interessato e titolare del trattamento, un po' la base di quella che è la data protection, si sta spostando a favore di un rapporto verticale tra il titolare del trattamento, quindi il grande operatore, e l'autorità garante. Chiudo rispetto a quel poco che ho sentito del precedente dibattito, che era stato particolarmente interessante. È ovvio che in questo momento, come dire, io mi occupo di data protection anche da un punto di vista professionale, assistendo essenzialmente le imprese piccole, medie e grandi. E quindi l'aspetto fondamentale della mancanza di tutela dell'interessato è ovviamente una cosa che è nella realtà dei fatti. Però è evidente che nel momento in cui si parla di le informative che non vengono lette, dati che vengono mandati, chi lo sa dove, eccetera, eccetera, si fa riferimento ad un fenomeno patologico rispetto al quale, lo ribadisco, le uniche forme di tutela sono rispetto ad operatori nazionali, e infatti si sta ponendo un tema importante anche a livello di cloud nazionale, cloud invece di operatori esteri, proprio per questo, perché sono gli unici ad essere effettivamente controllati, con tutti i limiti evidentemente dell'efficacia delle autorità regolatorie. Però l'aspetto fondamentale è che gli strumenti per quanto riguarda la tutela dell'interessato oggi esistono, evidentemente ci si deve rivolgere all'autorità garante per i dati personali, e vi garantisco che per i grandi operatori, non per i piccoli operatori, però per i grandi operatori l'intervento dell'autorità garante non è vissuto esattamente come una passeggiata. Si tratta evidentemente di intervenire e di perseverare.
Grazie. Grazie mille per queste importanti relazioni e informazioni che avete voluto condividere con noi. Abbiamo iniziato con i Big Data, concludiamo con i Big Data. Mi sembra il cerchio perfetto. Però in realtà non abbiamo finito, perché c'è ancora tempo per delle domande. Ecco qua, vedo, non si trattengono proprio. Uno, due, tre, fantastico.
Basa la sua garanzia su una ricevuta di consegna sapere come conservare la norma. Il gestore la può tenere solo per 30 mesi, la deve tenere solo per 30 mesi, per la giustizia italiana 30 mesi è un battito di ciglia, è il termine che passa nel mio foro tra la prima udienza della Corte d'Appello e la presentazione di conclusioni, se va bene, se va bene. Quindi non so chi abbia tirato fuori questo termine, ma certamente c'è un problema. Quali saranno secondo voi le peggiori conseguenze per il futuro in ordine a, per esempio, l'assenza di politiche di conservazione delle ricevute di consegna? Non stiamo parlando di questioni, diciamo, di lana catena, stiamo parlando di, facendo un'analogia brutale, del fatto che Poste Italiane domani azzeri tutti i propri registri dopo 2 anni e mezzo, la stessa, o meglio, N gestori di Poste facciano così. Quali saranno i problemi e quali possibili correttivi?
Allora, io era così, cioè io chiaramente non mi posso attivare una PEC senza non identificarmi con comunque un procedimento di identificazione. Quando c'è stato cioè l'ingresso della PEC, come diceva giustamente il collega, in sostituzione della CPE-CPT, che era la casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico, che era un sistema bellissimo perché era end-to-end e soprattutto certificata l'invio di comunicazioni lato tribunale e lato avvocato. Cioè ora lato avvocato, se io mando un atto telematico ho un sistema che più o meno è end-to-end perché ho 4 ricevute a differenza delle 2 ricevute della PEC normale, quindi io mando un atto telematico, ho la consegna che è la seconda, che è il depositato telematico, poi ho comunque una ricevuta di esito controlli automatici del Ministero e quindi bene o male so che comunque quel messaggio è all'attenzione della Cancelleria che lo potrà accettare il giorno dopo. Invece non è end to end lato tribunale, perché quando il tribunale invece mi manda una comunicazione le canoniche due ricevute, e quindi torniamo in questo discorso del perimetro di certificazione incerto, oltre ad avere, secondo alcuni casi, occupandomi di PCT e di evangelizzare i colleghi, molto spesso capita che cancellerie non sanno neanche come funziona la PEC. La cancelleria, di fatto, quando manda una notificazione via PEC, pigia un bottone, preme questo bottone e la PEC parte, perché automaticamente la comunicazione viene fatta in maniera automatica dal sistema automatico che recupera il mio indirizzo dal Reginde e me lo invia. Una volta mi è capitato che una cancelliera, questa storia l'ho raccontata sul blog se vi interessa, mi è capitato che ci chiama il collega di controparte dicendo: guardate che oggi avete l'udienza. Come avete l'udienza? Vado in udienza, non avevamo chiaramente citato i testimoni perché lo scioglimento di riserva non ce l'è arrivato, e chiedo alla cancelleria di controllare, mi faccia vedere, se lei mi mostra le due ricevute di accettazione e consegna, io almeno posso sapere perché questa PEC non mi è arrivata. Abbiamo cercato nel SICID del sistema informatico della cancelleria, lo dico per i non avvocati, queste due ricevute, le ricevute non c'erano. Dice: no, ma io ho scansionato la comunicazione, l'aveva anche inserita nel sistema, però evidentemente per qualche problema, forse i sistemi del ministero non erano funzionanti come spesso capita, lei aveva premuto il bottone ma non si era accertata delle due ricevute di accettazione e consegna, quindi quella comunicazione di cancelleria non era mai partita. E poi, attenzione, io sapevo dove mettere mani, dove spiegarle dove mettere mani, perché lei inizialmente mi dice: no, c'è il processo telematico, c'è la PEC, dando per scontato che nel momento in cui lei premeva il bottone automaticamente quella comunicazione partiva. Quindi, al di là del discorso tecnico del perimetro di certificazione, della presunzione giuridica, c'è anche sapere chi abbiamo dall'altra parte, e se chi abbiamo dall'altra parte non sa come funziona il sistema, si rischia di arrivare anche a questo. Tornando a quello che dicevamo prima, l'attivazione della PEC a propria insaputa, che è successo? Che molti ordini professionali, meno io parlo per gli avvocati, che è successo? Quando si è passati al sistema PEC, ho detto: ma adesso come facciamo a sapere tutti gli indirizzi PEC degli avvocati? Sì, gli avvocati ce lo devono comunicare, però noi dobbiamo comunicarlo al Reginde. Il passaggio alla PEC è stato fatto il 15 novembre del 2011, e si doveva essere prevista una fase di sperimentazione che non si è mai fatta. Siamo arrivati nel panico più totale a novembre 2011 senza che il Reginde fosse popolato degli indirizzi PEC degli avvocati, e molti ordini hanno detto: bah, facciamo una convenzione con quel fornitore di posta elettronica, attiviamo una PEC a tutti gli iscritti, poi pian piano ci penseremo a perfezionare via fax con sistemi poco, anche abbastanza poco ortodossi, questa attivazione della PEC. Però intanto l'esigenza primaria è assicurare di non interrompere il flusso dei biglietti di cancelleria. Quindi gli ordini hanno fatto delle convenzioni, alcuni ordini hanno scelto di attivare PEC in blocco ai propri iscritti e comunicare quelle, altri ordini hanno scelto di lasciare all'iscritto avvocato la possibilità di comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ma attivando di default comunque una PEC che lui poi poteva scegliere, perché la PEC è già attivata, io comunque, essendo ordine, ho già tutti quanti i dati dei miei iscritti, posso già certificare che quell'avvocato esiste, e quindi gli attivo una PEC in stand-by fino a quando questo avvocato non se l'attiva. Solo che se i parametri di questa attivazione della PEC sono tranquillamente ricercabili su internet, nella specie nell'albo degli avvocati di quell'ordine pubblicato online, è chiaro che è abbastanza facile poi attivare una PEC. Ora, esistono degli ordini che hanno questa possibilità? Io non abbiamo provato fisicamente ad attivare una PEC di qualche collega, perché a quel punto si rischiava di commettere qualche reato, però si è quasi arrivati. E attenzione, se la PEC di quel collega quel collega ha comunicato quella PEC fornita di default dal proprio ordine al Reginde, e non avesse cambiato le password, io non attivo la PEC, ma io posso avere le password di quella casella, di quella casella PEC. Cioè,
oppure forse gliela resetto.
Oppure gliela
forse
resetto.
Gliela resetto con la password che però ho io.
Oppure forse cambio la PEC comunicata al Ministero della Giustizia.
Chi lo sa?
Chi lo sa? Poi l'altra domanda, quindi il tuo, ah, la domanda invece scatta lo scherzone.
Eh sì.
Qua siamo tutti soggetti in grado di fare lo scherzone volendo, salvo commettere dei reati. La domanda invece sul domicilio è questa: ora, che le PEC comunicate agli ordini, perché siamo magari avvocati o altri, o è scritto un altro ordine, o comunque società o ditte individuali, beh, sappiamo che quali sono le conseguenze di attivare una PEC. Sappiamo che siamo obbligati a comunicarla e ce lo dice comunque il codice dell'amministrazione digitale quali sono le conseguenze della comunicazione ex lege di una PEC. La domanda grossa è: il cittadino, allora, quella slide che ho fatto passare molto velocemente dice questo: nell'ultimo anno ci sono stati due decreti legge, il decreto sviluppo cosiddetto 2.0, a noi poi piace dare sempre questi nomi volgari ai decreti legge o le leggi, il decreto legge 2.0, sviluppo 2.0, in cui si diceva facoltà del cittadino di comunicare una PEC, che può essere una PEC mia che io mi attivo a pagamento, che può essere una check PAC, che poi attenzione, la check PAC da diversi servizi, perché la check PAC, se io per esempio voglio attivare la notifica, è gratuita, ma se io voglio attivare la notifica via SMS sulla check PAC, la pago, e quindi c'è la facoltà. Finché è facoltà, beh, io mi auguro che un cittadino che si legge il decreto legge, sa che, scusate il gioco di parole, e va a comunicare alla PEC, mi auguro che si renda parte diligente e sappia quali possano essere le conseguenze, perché se io comunico un domicilio, so che al domicilio digitale, come esattamente sul domicilio analogico, posso ricevere multe, notifiche e quant'altro. La cosa più preoccupante è quella norma del decreto del fare, che, attenzione, è priva ancora di attuazione, perché comunque dovrebbe essere fatto poi un regolamento ministeriale che attualmente manca. C'è espressamente indicato che andrà a regime quando andrà a regime l'ANPR, l'andata a regime dell'ANPR, l'ANPR sarà costituito e consultabile entro il 31 dicembre 2014. Però le parole del decreto del fare purtroppo non sono molto chiare, perché ci dice che, lo leggo testualmente, 3-quater, all'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio residenza a partire dall'entrata a regime della anagrafe nazionale della popolazione residente, ovvero 31 dicembre, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata di cui l'articolo 16 bis, 5 del decreto legge 29 novembre 2008 135 convertito eccetera eccetera, con la funzione di domicilio digitale. Quindi questa PEC è sicuramente una check PAC, e poi c'è un inciso successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino. Quindi io ce l'ho, però il decreto non mi dice che succede se io non l'attivo, non mi dice nient'altro. Probabilmente queste cose poi ce le diranno i regolamenti che sicuramente verranno emanati, perché se è previsto che comunque verranno emanati dei regolamenti, sicuramente questi regolamenti dovranno essere emanati. Però fatto sta che una PEC viene attivata e sta lì in stand by. Poi è chiaro che il cittadino magari se l'andrà ad attivare, e sarà importante però anche fare un'alfabetizzazione informatica e dire al cittadino quali sono le conseguenze se quella PEC la va ad attivare. E poi chiudo e rispondo alla tua domanda, poi passo la parola a Max. Cioè, secondo me il passaggio per arrivare a una digitalizzazione non è innovare a colpi di decreti legge, ma è evidentemente fare un'attività di evangelizzazione. Quella che stiamo facendo noi oggi, ahimè in pochi, dovrebbe essere fatta nelle piazze, negli stadi. Cioè, già quello che stiamo facendo a livello, parlo come avvocato, quello che sto facendo in vista del 30 giugno 2014, quindi dell'obbligatorio del deposito telematico, è di fare un'attività di evangelizzazione con i colleghi e cercare di spiegare l'uso consapevole della PEC, l'uso consapevole della firma digitale, che la firma digitale non la devono dare alla segretaria. E a livello legislativo si potrebbe eventualmente imporre un qualcosa del genere e dire, magari obbligare o comunque introdurre l'informatica, come nelle scuole c'è, cioè, l'educazione civica, introdurre l'educazione informatica. Questo è il passaggio, innovazione consapevole. Poi dal punto di vista tecnico ci saranno sicuramente tante soluzioni, e passo la parola a Max, sperando di essere stato esauriente.
Allora, cerco di essere sintetico. Allora, innanzitutto io trovo che relativamente alla PEC ci sia stata una sottostima proprio delle problematiche, quelle relative ad esempio al rilascio. Giustamente ha detto Nicola, si è arrivati a un certo punto in cui c'era per forza la necessità di generare questi indici, questi registri, specialmente in particolar modo per i professionisti che sono stati i primi ad avere l'obbligo di adottare la PEC, per cui gli ordini professionali hanno cercato la via più semplice dicendo: ok, facciamo la convenzione con il provider tal dei tali e semplicemente attiviamo un tot di PEC, già le preacquistiamo e le rendiamo pronte per la loro attivazione. Per venire alla questione collegata a questa cosa e collegata alla questione scherzoni, il problema, vedo già che qualcuno si è... Allora, si è riavuto. Allora, la questione qual è? Se voi andate su un sito, su più di qualche sito, che tra l'altro sono dei siti che vengono dati in outsourcing ai vari ordini professionali di un conosciutissimo fornitore di posta elettronica certificata, indirizzo url/ nome del tribunale, nome della provincia, forse del foro, del circondario,
che cosa? La... Del foro.
Una bella form, inserire nome, cognome, data di nascita, numero di iscrizione, codice fiscale.
Di iscrizione, perché il numero di iscrizione ce l'ho sulla tesserina.
Data di iscrizione all'albo, esattamente.
Che recupero dall'albo.
Che si recuperano tutti i dati pubblici. Submit, si ricarica la pagina, username, password. Noi non sappiamo cosa c'è dietro. Ah, ovviamente opt-in, questo sconosciuto, mail in qualche modo che confermi una multiple factor authentication, non stiamo neanche lì a dire cos'è, perché cioè tutto questo zero. Allora, il problema più grande non è semplicemente che noi andiamo ad attivare forse una casella di posta elettronica certificata, ma cosa corrisponde, cioè a quale evento corrisponde, o meglio, quale evento scatena l'aver premuto il pulsante di submit? Se per caso quella casella era già attiva, io ho la password di quella casella già attiva? Ecco. Allora, oppure semplicemente c'è un qualche sistema di alert che va a dire a un qualche amministratore: guarda che l'utente tal dei tali, dall'IP tal dei tali, in una certa ora, in una certa data, ha provato ad attivare la casella PEC? Dubito. Sì, sì, ma anch'io mi sono dato questa risposta. Ma perché? Perché c'è una completa sottostima. Un'altra cosa che secondo me gli avvocati sicuramente avranno riscontrato. Allora, io non comprendo per quale motivo, scusatemi, devo avere per l'accesso al mio conto corrente un token, un generatore di numeri casuali, e non devo avere per l'accesso alla mia PEC un uguale sistema di autenticazione. Ho un sistema di autenticazione a fattori multipli, quindi io vado ad accedere alla casella di posta elettronica certificata, mi viene inviata via SMS in tempo reale una one-time password che devo inserire per poter fare la connessione. Tutto questo è appannaggio di pochissimi provider. Allora, ne deduco che c'è una completa sottostima di questa cosa. Però, attenzione, perché fra un anno noi utilizzeremo la PEC per qualcosa che andrà a toccare nel profondo i nostri diritti personali. Quindi, io credo che qualcuno in qualche modo dovrebbe svegliarsi. Poi, check PAC. Mio padre ne ha attivate 3. Allora, credo che qualsiasi persona mediamente smanettona dice mi regalano una PEC, se non altro per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima relativamente alla gratuità di servizi e compagnia, dice una PEC, me la prendo subito, è gratis, me la dà l'INPS, me la dà l'ACI, me la dà le poste, attiva subito. Bisognerebbe vedere appunto che evento scatena quell'attivazione. Poi, quali contromisure? Allora, io sono favorevole al ritorno alla vecchia CPT per quanto riguarda il processo civile telematico. Relativamente al rapporto cittadini-pubblica amministrazione, allora, ognuno di noi al compimento di una certa età viene dotato di un codice fiscale, che una volta era un pezzettino di carta, adesso si materializza nella tessera sanitaria europea. Mettiamoci un microchip dentro, mettiamoci un certificato, ma usiamolo anche. Non è per tutti, non è per tutti, cioè facciamolo a livello nazionale, però
una CNS,
però diamola, cioè diamola così, cioè come tra virgolette diritto di... certo, sì. Ma no, ma non occorre fare N tecnologie, cioè ci sono già, basterebbe magari usarne una.
O anche la notifica, per esempio, via SMS, renderla obbligatoria, visto che tutti avevano un telefonino, per esempio, mentre
ancora,
il servizio a pagamento.
Altro esempio, allora è inutile che noi non diciamo ai provider come si devono comportare, ad esempio per la webmail relativa alla posta elettronica certificata. C'è un provider che tra l'altro è un reseller di posta elettronica certificata che dà ai suoi utenti la possibilità di accedere alla posta elettronica certificata per il tramite di un sistema che i più smanettoni qui presenti conosceranno, che si chiama Squirrel Mail. Squirrel Mail è il sistema open source per la lettura della posta via web, che cosa fa? Si collega via IMAP alla casella di posta elettronica certificata, prende i messaggi e permette la lettura via web. C'è un provider in particolare che usa Squirrel Mail, ma usa uno Squirrel Mail datato 2009. Sempre più smanettoni sapranno che da 2009 ad oggi ci sono quanti advisory di sicurezza? Allora io me ne sono presi 2. Uno di esecuzione di codice da remoto, 2 avendo una qualsiasi credenziale che permetta accesso a quella casella di posta elettronica, permette di spedire a tutti quanti gli altri dello stesso dominio senza autenticazione posta a partire dal form di invio del messaggio. Allora, noi andiamo a dire per legge che questo strumento è uno strumento che garantisce non ripudiabilità, certezza, e poi alla fine sottostimiamo gli aspetti pratici, applicativi. Allora, qual è la questione? Secondo me andrebbe in qualche modo certificata non solo l'area provider, cioè quella che sostanzialmente tiene in piedi il sistema, ma anche quella che poi permette la lettura di tutto. Abbiamo già un esempio, la SOGEI, nel bene e nel male, adesso so che magari andrò a... vabbè. Però bene o male, per esempio la SOGEI produce dei software principalmente in ambito amministrativo e in ambito commerciale, che in qualche modo permettono la trasmissione di informazioni dal cittadino alla pubblica amministrazione. Nel caso specifico mi riferisco ai vari intrastat e trasmissione di varie informazioni. Poi voglio dire, so che apro molto probabilmente una pentola abbastanza, per così dire, pericolosa, però sostanzialmente un po' quello potrebbe essere il percorso, non utilizzando gli stessi nomi magari, però insomma un po' di impegno da parte di chi poi il vantaggio lo ha, potrebbe essere insomma espresso.
Organizziamo nei mesi che vengono un convegno solo ed esclusivamente dedicato a sviscerare scenari malevoli realistici dell'utilizzo della PEC, ovviamente teorici, ma proprio per essere molto pratici, con 10 interventi che spiegano tutte le malefatte possibili che si potrebbero fare.
Io trovo sia una cosa fondamentale, peraltro c'è anche un altro aspetto secondo me importante. Io devo essere sincero, questo non l'ho trovato, per cui punto di domanda, non mi risulta ci sia un qualcosa che certifichi i log ad esempio, o che comunque vada a dire come deve essere fatta la tenuta dei log di quando i messaggi di posta elettronica certificata vengono scaricati dal provider verso il client. Quindi
software open pack lo fa.
Perfetto. Ecco, no, questa cosa non l'ho trovata, devo essere sincero, però secondo me è un aspetto importante. E, però sono d'accordo, sarebbe un'ottima idea, perché comunque almeno dipingere degli scenari su un qualcosa che tocca i cittadini veramente nel profondo, secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante.
Io volevo solo segnalare che della PEC al collega Gargano ha detto prima che le cancellerie non sanno, effettivamente le cancellerie non sanno, ma sanno qual è l'effetto ansiogeno degli avvocati della ricezione di una PEC. Avvocato, non dico quale cancelleria, ma l'avvocato riceve PEC bianca da una cancelleria vuota, senza allegato, senza testo, chiama subito la cancelleria perché l'effetto ansiogeno è immediato. Voi avete sbagliato, no, avvocato, però lo facciamo così, lei ci richiama e le diamo la comunicazione.
Così non fanno la scansione di tutto.
Sì.
Non varrà mai la notifica telefonica, però è lo spauracchio è forte. Quindi...
C'era una domanda.
Un'ultima cosa, se posso.
Ecco, non so se ho risposto a tutto.
Sì. Sul discorso forse della conservazione delle ricevute, che attualmente l'unico modo di attrezzarci per avere dei sistemi ottimi di backup e conservazione.
Quello è un problema grosso, in effetti, perché giustamente 3 anni sono nulla. Quindi lì vabbè, ma lì non so, si potrebbe utilizzare qualche provider.
C'è da dire che ci sono i certificati che anche se scaduti restano.
Sì.
Quindi la catena non più valida da un punto di vista normativo.
Certo, no, quello sì.
Sui big data oppure
bellissima domanda, ma se avessi la risposta l'avrei detto subito, cioè, ho qui la soluzione per i prossimi 40 anni di data protection. Francamente non lo so, nel senso che sono molto d'accordo con quello che diceva l'avvocato Gallus, cioè essenzialmente, per come posso intenderlo io, il problema fondamentale si sposta sicuramente sull'aspetto sicurezza informatica e quindi sull'aspetto magari di buchi per quanto riguarda la sicurezza e problemi di questo tipo. Quindi alla fin fine un principio che negli Stati Uniti stanno anche implementando a livello legislativo è quello alla fin fine di contesto, cioè di privacy come integrità contestuale. Quindi alla fin fine quando c'è una violazione di questa integrità contestuale, che poi possiamo anche spiegare brevemente che cos'è come tipo di concetto, c'è effettivamente una violazione che non si collega strettamente alla normativa sulla data protection, ma alle X normative che limitano la circolazione delle informazioni, la normativa in materia di segreti, la normativa in materia di riservatezza intesa come confidenzialità, eccetera, eccetera. In quel momento lì, quando viene violato questo principio di integrità contestuale, scatta l'obbligo di segnalare la violazione, però essenzialmente sul fronte della sicurezza dei dati, cioè impedire accessi non autorizzati e similia.
Ma io volevo solo fare una piccola osservazione. Si parla tanto, adesso è entrato in moda appunto col decreto 69 di questa anagrafe nazionale, ma in realtà esiste già ed anche da un bel po' di tempo, nel senso che c'è l'INA, Indice Nazionale Anagrafi, e c'è l'AIRE, o meglio l'AIRE elettronico, che raccoglie tutti gli italiani residenti all'estero. Questa così famosa oramai anagrafe nazionale semplicemente mette insieme i due database, quindi non hanno inventato l'acqua calda. L'altra cosa che volevo far notare era che con la legge del 2012 sul domicilio digitale, dove uno può comunicare, adesso non ricordo la dicitura esatta, comunque il senso è che se io comunico il mio domicilio digitale alla PA, salvo diversa disposizione di legge, tutte le comunicazioni fatte in forma diversa non hanno valore. Il problema è che, a parte che penso che la maggior parte dei colleghi, e qui ricadiamo nel discorso un po' dell'evangelizzazione, io tengo dei corsi appunto ai colleghi su queste materie, uno sarà a dicembre, eccetera, e c'è un po' di quartare, ma c'è un'ignoranza pazzesca, cioè io vedo, finalmente siamo riusciti ad avere le bollette in forma elettronica, la ragioniera che cosa fa? Le stampa e butta via la mail, dico vabbè, allora tanto vale che continuano ad arrivare le carte, almeno non pagavano il toner, lo pagava l'ENEL. Però che cosa significa esattamente salvo diversa disposizione di legge non l'ha capito nessuno, nel senso che la bolletta dei rifiuti, una multa appunto, se io ho comunicato la PET la posso buttare nel cestino e dire tanto non ha effetto legale oppure no? Se voi avete la risposta,
se ho comunicato la PET,
se io ho comunicato il mio domicilio digitale alla PA, la bolletta dei rifiuti, per fare un esempio, rientra nei casi di previsione di legge per cui è ammesso la consegna cartacea o rientra nei casi in cui non ha valore quella notifica perché io non ho dichiarato domicilio digitale?
Probabilmente sì, però visto lo stato attuale delle PA, non esiste, l'unico esempio in cui c'è la PEC, in cui la PEC inizia a prendere molto piede, e appunto la giustizia. Si parla ancora, ci sta iniziando adesso a sperimentare il processo tributario telematico in cui le comunicazioni arrivano via PEC, cioè lato PA, negli appalti esiste la comunicazione, però sempre in rapporti impresa-Stato. Stato cittadino, ancora esempi di applicazione di comunicazioni via PEC ancora non ce ne sono, però o ce ne sono pochissimi, no, magari isolati a livello di comuni che si sono attrezzati, però purtroppo a livello pratico ce ne sono, anzi non ce ne sono.
Prego. Quella è relativa perché supera il concetto di finalità che dovrebbe rinchiudersi proprio all'interno della ragione per cui i dati vengono forniti e l'ampia, però
comunque e si espande in altri settori, però il contesto comunque può essere più o meno ampio, chi mette i limiti al contesto, perché un po' è sempre sembra Regensus.
Sì, le critiche più fondate al concetto di integrità contestuale sono che l'integrità contestuale a sua volta si basa su delle norme che non sono tra l'altro norme strettamente giuridiche, ma sono anche delle norme sociali, e quindi il concetto perde un po' di sostanza, diventa un po' evanescente. Quindi, insomma, sono tutti quanti tentativi di superamento del principio di finalità, perché il principio di finalità si attagliava bene nel momento in cui c'era effettivamente un rapporto tra un soggetto che stava cedendo dei dati e un soggetto che li stava acquisendo, come abbiamo visto anche negli interventi precedenti, almeno quello che ho visto io. Nel momento in cui si naviga su internet, nel momento in cui si usano i social network, è evidente che questo tipo di rapporto salta completamente, nel senso che banalmente non c'è, e quindi è necessario ancorare la normativa a qualche altra cosa. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Americana c'è il riferimento al controllo, al consenso e allo stesso tempo al contesto, però non si capisce perché si vogliono pregare due cose.
Sì, tra l'altro il tema del consenso deve essere ancora sviscerato, di che cosa si intende per consenso, se un comportamento attivo può essere considerato consenso, che tipo di comportamento può essere considerato consenso, qual è il livello di consapevolezza rispetto a quel comportamento. Secondo me tutti quanti questi principi dovranno essere superati, perché comunque i big data hanno un valore da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico talmente superiore, e si sta modificando anche il nostro concetto di privato pubblico, per cui si dovrà trovare un nuovo bilanciamento facilmente.
Sì, quella che ogni tanto viene chiamata risk-based regulation, però ci sono diverse tipologie, però anche il nuovo regolamento mi sembra che venga sostanzialmente sviluppato sulla base della direttiva, con alcuni principi della accountability, però
sono completamente d'accordo, nel senso che secondo me questo tipo di approccio, che è un approccio tipicamente americano, è nettamente più efficace rispetto all'approccio europeo, che è un approccio generalista rispetto al trattamento dei dati personali, e è generalista, come dire, in teoria e nei principi, poi nei fatti si rende conto che magari determinati settori devono essere regolamentati in maniera diversa e tenta di intervenire a priori. Secondo me l'approccio invece americano, e quindi un approccio più legato al singolo settore e più legato alla singola analisi dei rischi, è decisamente più efficace, e questo sarà il futuro. Secondo me i problemi sono essenzialmente di due ordini di ragioni, nel senso che c'è un problema strettamente culturale, secondo me, per cui l'approccio americano è comunque un approccio più pragmatico per definizione, invece l'approccio europeo è un approccio di tipo lievemente diverso. E poi c'è una seconda ragione, secondo me importante, che è una ragione storica, nel senso che da un punto di vista storico, quando la normativa sulla data protection si è affermata in Europa, erano ancora vivi ricordi di usi di dati personali, e mi sto riferendo essenzialmente alla Seconda Guerra Mondiale, che avevano comportato ad una tale violazione, quindi delle conseguenze talmente negative, che si è voluto affermare con grande forza il principio del diritto alla privacy, o del diritto alla protezione dei dati personali più esattamente, come diritto fondamentale della persona, e quindi di natura estremamente generale. E secondo me forse per affermare questo principio con così tanta forza si è perso un po' in termini di efficacia, secondo me. Cioè il modello di regolazione rischia di essere meno efficace di quello americano, nonostante sulla base dei principi possa essere considerato, in quanto universalista, in quanto generalista, più tutelante. Questa però è una mia opinione personale.
Bene, allora io chiuderei questo pomeriggio di lavori, che è stato veramente intenso, con innanzitutto una comunicazione di servizio. Mi dicono dalla regia che domani si inizia alle 9 puntuali, perché ci sono diverse relazioni e immagino che anche domani si voglia dare spazio al dibattito, che è veramente ricco, e come oggi, come si è visto oggi. E quindi ringrazio sicuramente i relatori anche di questa seconda parte del pomeriggio, e soprattutto i presenti che hanno partecipato con un'intensità che non è mai calata fino alla fine.